I sacerdoti levitici, tutta quanta la tribù di Levi, non avranno parte né eredità con Israele. Vivranno dei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore e delle eredità di Lui. Non avranno, dico, alcuna eredità tra i loro fratelli. Il Signore è la loro eredità, come Egli ha detto loro. Questo sarà il diritto dei sacerdoti sul popolo, su quelli che offriranno come sacrificio sia un bue sia una pecora. Essi daranno al sacerdote la spalla, le mascelle e lo stomaco. Gli darai le primizie del tuo frumento, del tuo mosto e del tuo olio, e le primizie della tosatura delle tue pecore, poiché il Signore, il tuo Dio, lo ha scelto fra tutte le tue tribù, perché egli e i suoi figli si presentino a fare servizio nel nome del Signore per sempre. Quando un levita, partendo da una qualunque delle città dove soggiorna in Israele, verrà, seguendo il pieno desiderio del suo cuore, al luogo che il Signore avrà scelto, e farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, come tutti i fratelli leviti che stanno lì davanti al Signore, egli riceverà per il suo mantenimento una parte uguale a quella degli altri, oltre a quello che gli può venire dalla vendita del suo patrimonio.
Quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi si esercita la divinazione, né astrologo, né chi predica il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Tu sarai integro verso il Signore Dio tuo, poiché quelle nazioni che tu spodesterai danno ascolto agli astrologi e agli indovini. A te invece il Signore, il tuo Dio, non lo permette.
L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto, in base a tutto ciò che chiedessi all'Eterno, il tuo Dio, in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non ho da più la voce dell'Eterno, il mio Dio, e non veda più questo gran fuoco, perché non muoia. E l'Eterno mi disse, ciò che hanno detto va bene, io susciterò per loro un profeta come io, come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole, che egli dirà il mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che ha la presunzione di dire un mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parla in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. E se tu dici in cuor tuo, come faremo a riconoscere la parola che l'Eterno non ha proferito? Quando il profeta parla in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella è una cosa che l'Eterno non ha proferito. L'ha detta il profeta per presunzione, non aver paura di lui.
Grazie. Sto cercando di pensare ad un aneddoto che possa aiutarci, a parafrasare un po' il tema di questa mattina. Penso a chi vuole impegnarsi, non so, in una specificità di uno sport, per poterlo portare avanti questo sport, ovviamente deve avere consapevolezza che c'è necessità di molta pratica, cioè esercizio costante, quotidiano, per raggiungere degli obiettivi, altrimenti non è più uno sport, diventa, come dire, un passatempo, un hobby che non ha quella importanza invece di chi vuole essere un professionista. Ma perché questo si realizzi bene nella sua vita, deve sapere che deve anche rinunciare ad alcune cose, rifiutare alcune cose. Per esempio, se uno vuole raggiungere obiettivi concreti per uno sport, deve anche regolare bene la sua alimentazione, deve regolare bene il suo tempo di riposo. Mi viene in mente questa mattina due ragazze che sono ospite al Bed and Breakfast sono rientrate questa mattina alle 6 e mi chiedo quanto possano essere efficaci oggi in questa giornata. Ieri hanno dormito fino all'1, oggi non so, ed erano rientrati alle 4. Ecco, se pensiamo invece a volersi applicare in una professione, vuol dire che rinunciare ad altre cose, avere consapevolezza che alcune cose bisogna rinunciarci. In terzo luogo, bisogna esercitarsi, voglio dire, a fianco alla pratica bisogna avere anche questa forza di esercizio mentale, psicologico, affinché si raggiunga l'obiettivo per cui si è scelto di fare una determinata cosa. Questo è quello che un po' ci dice la scrittura questa mattina attraverso questo tema. Il popolo in azione di cui facciamo parte, ci siamo detti dall'inizio quando siamo partiti con l'affrontare questo libro del Deuteronomio, abbiamo voluto dare questo titolo, un popolo in azione, un movimento in crescita, è un popolo che pratica, rifiuta e esercita. E vi dirò i termini, diciamo, di questo. In primo luogo però vorrei sottolineare come il capitolo 18 è la continuità del discorso iniziato al capitolo 17, di cui abbiamo ascoltato domenica scorsa da Edgar, dove Mosè ha ricordato la necessità di ubbidire alle autorità costituite da Dio. E in quell'occasione si parlava delle autorità, diciamo, secolari, il giudice, il magistrato o il re, e con un breve accenno anche al sacerdote per consultare il diritto secondo la legge del Signore, capitolo 17, versetti 8 a 12. In questo capitolo 18 Mosè tratta in particolare di altre due autorità che definiamo religiose, cioè i sacerdoti e leviti e i profeti. E anch'essi, ci viene detto in questo testo, sono stati costituiti dal Signore, perché tutte le autorità sono costituite dal Signore, anche quelle che oggi ci governano, che non fanno quello che il Signore vorrebbe, ma probabilmente sono quelli che il Signore vuole per questa stagione, per farci riflettere su quelle che sono le nostre anche responsabilità nei confronti del Paese. E queste due ultime autorità, quindi il sacerdote, il levita e il profeta, sono costituite dal Signore per dare continuità e fedeltà all'aspetto celebrativo, cultuale e anche all'insegnamento della parola del Signore, a fine di rendere questo popolo in azione maturo, capace di prendere scelte, di fare scelte concrete, di prendere le distanze da ciò che non gli fa bene e di praticare la parola che gli viene insegnata obbedendo al Signore. Allora il nostro intento oggi è considerare come il popolo di Dio che si dica in azione, in movimento, come dicevo, in crescita, deve praticare in primo luogo la liberalità. In secondo luogo deve rifiutare le contaminazioni pagane e in terzo luogo deve affinare o esercitare, come dire, il discernimento profetico, ovvero l'ascolto della parola che viene insegnata, saper discernere, come dice Paolo ai Tessalonicesi, ciò che è buono per lasciar cadere ciò che non ha valore. Possiamo applicare questi tre verbi, praticare, rifiutare e esercitare, ad una disciplina, che è la disciplina del discepolato e di cui tutti noi siamo, come dire, iscritti a questa accademia. Ognuno di noi e ogni credente della Chiesa, del popolo di Dio, deve sentirsi un discepolo ancora a scuola del Signore, perché non ha ancora raggiunto la piena maturità di Cristo e che non la raggiungerà evidentemente su questa terra, ma che dovrà quindi esercitarsi continuamente fino a che il Signore non ritorna. Allora, praticare la liberalità. Evidentemente io affronto un tema della liberalità, ma è chiaro che la liberalità riguarda ampi settori, per esempio quella dell'offrire la nostra borsa che vedete ogni domenica, qui è quello di permetterci di offrire al Signore ciò che ha messo nel nostro cuore per varie altre attività, diciamo legate alla Chiesa, al mantenimento dei locali e quant'altro. Ma quello che vorrei fare qui è legato ai versetti da 1 all'8 che abbiamo letto e che ci parlano della tribù di Levi e di coloro che occupano appunto l'ufficio sacerdotale istituiti dal Signore. A queste persone Dio ha affidato dei compiti, sostanzialmente due attività principali. Da un lato quella del servizio nel santuario come mediatori del popolo presso l'altare. Quando il popolo doveva offrire un sacrificio era il sacerdote che doveva rivolgersi perché facesse questo in sue veci. E dall'altro viene sottolineato qui la conservazione e l'insegnamento della legge, che era proprio delle vite. Ci sono testi come in Levitico 10.11, Deuteronomio 10.8 e 33. 10 in particolare, che vorrei leggerlo, relativo a questo aspetto della legge. Versetto 10 dice: essi insegnano, ovviamente sta parlando dei Leviti, Leviti osservano la tua parola e sono custoditi dal custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele, quindi al popolo di Dio, alla Chiesa. In altri casi abbiamo anche letto nei capitoli precedenti la funzione del Levita era quello, come dire, di ordine anche giurisdizionale, capitolo 17, versetto 9, capitolo 21, versetto 5, e in altri casi anche di ordine militare, capitolo 20, versetti 2 e 4. Mosè dichiara che i sacerdoti e i leviti, in questo testo, non avranno alcuna eredità tra i loro fratelli, perché il Signore è la loro eredità, come Egli, cioè Dio stesso, ha detto loro. E nonostante non vi doveva essere alcuna città, alcun luogo che portasse il loro nome, il nome dei figli di Levi, come per esempio Efraim, Giuda, Manasse e altre città delle tribù di Israele, ai Leviti furono però assegnate 48 città, 48 città prese da tutte le 12 tribù, e di cui 6 dette anche di rifugio, di cui si parlerà nel capitolo 19. E città ovviamente distribuite in tutto il territorio delle tribù, con un annesso terreno per il pascolo che circondava. I testi sono Numeri 35:1-8, Giosuè 21. E infatti il fatto che il Signore fosse la loro eredità e che essi fossero consacrati a questo nobile servizio a favore del popolo non significava che il popolo fosse un semplice fruitore e spettatore del loro servizio, perché oltre alle città che ogni tribù doveva donare ai sacerdoti, Levitico 35:1-8, il Signore stesso stabilisce che il popolo tutto chiamato ad offrire i sacrifici, versetto 3, attraverso appunto il servizio sacerdotale, doveva destinare parte del sacrificio ai sacerdoti per il loro sostentamento. Ma ci viene anche detto che non solo le carni dovevano essere date, non solo le carni dovevano essere il diritto dei sacerdoti, versetto 3, prima parte, ma anche parte di tutte le primizie della terra, proprio perché anche i sacerdoti, come il resto del popolo, potessero, come dire, vivere una dieta alimentare equilibrata, versetto 4. Allo stesso modo il popolo doveva pensare per i sacerdoti al vestiario attraverso le primizie della tosatura. Cioè, so che viene detto qui che il sacerdote, il levita, non doveva avere nulla di meno che avessero tutti gli altri, che però doveva essere fornito proprio dalle offerte, dalla liberalità del popolo di Dio che godeva del ministero di queste persone. Allora comprendiamo attraverso questo che l'espressione "il Signore è la loro eredità", versetto 2, non indica che i sacerdoti e i leviti fossero stati chiamati, come purtroppo è accaduto per in certi ambienti, ad una vita di povertà ascetica o francescana, cioè uscire fuori dal mondo, non avere nulla a che fare con questo mondo. Qui non è assolutamente detto nulla di questo. Quello che invece viene detto qui al contrario è l'affermazione del principio che gli israeliti avrebbero ricevuto una piena benedizione, anche materiale, dal Signore, in misura in cui sarebbero stati fedeli nell'adorare e nel rispettare il patto che il Signore aveva fatto con loro e che riguardava anche questo impegno di donare ai sacerdoti, a coloro che il Signore aveva istituito per tali funzioni. E notate che qui ci viene detto che non solo i sacerdoti ad aver stabilito un diritto per loro, perché versetto 3 ci parla di diritti, quasi, come dire, fosse la parcella del loro servizio. Se voi vi presentate da un notaio, da un commercialista per una pratica, ecco che lui vi presenta una parcella perché vi ha reso un servizio e voi gli dovete, noi gli dobbiamo questo. Qui no, non sono loro a definire, è il Signore che definisce ciò che deve il popolo dare ai sacerdoti. E questo ci viene detto al versetto 5, deve essere una caratteristica del popolo di Dio, fino a che nella Chiesa, nel popolo di Dio, vi sono sacerdoti, leviti, vi sono persone che occupano una figura che è quella che il Signore ha voluto per la Chiesa. E quindi questo aspetto ci porta proprio a considerare il tema dei ministeri nella Chiesa, che Dio ha stabilito per il bene della Chiesa, per il bene del popolo, per il suo nutrimento spirituale. La Chiesa quindi è chiamata tutta a riconoscere i ministri e a praticare la propria liberalità anche a sostegno morale, affinché il ministero non conosca rallentamenti o fermi. E ho parlato anche di sostegno morale, perché non è sufficiente sostenere una persona, diciamo, economicamente, poi disinteressarsi di quello che questa persona fa e vive. Quando noi pensiamo al nostro impegno che abbiamo nei confronti dei fratelli Pietro e Leonardo, abbiamo detto più di una volta che vogliamo prendere coscienza, non per essere investigatori, ma per avere una coscienza, come dire, concreta del loro servizio che svolgono a favore delle chiese italiane, il nostro favore, e di cui ne possiamo trarre beneficio. Non ultimo, questo ultimo numero di studi di teologia di cui penso di fare più riferimento tra breve. Viene anche detto in questo brano che il levita o il sacerdote è chiamato che è chiamato a compiere il suo servizio per il popolo in un'altra città, quindi chiamato ad uscire e recarsi in un'altra città, non doveva essere penalizzato per questo. Viene detto, ma doveva ricevere il suo mantenimento uguale a tutti gli altri, oltre a quello che poteva venirgli dalla vendita del suo patrimonio, versetti 6-8. Quindi ci viene detto che il popolo non doveva trascurare questo aspetto, mettendo il levita e il sacerdote in difficoltà. Immaginiamo che cosa può accadere a un servitore del Signore che è al servizio della Chiesa, del popolo di Dio, e non riceve quello che ha bisogno per il proprio mantenimento. Questo era quel richiamo che il Signore stava dando al popolo per responsabilizzarlo proprio sulla liberalità, affinché questi uomini che Dio aveva scelto potessero continuare il ministero affidatogli a beneficio del popolo stesso. Il versetto 8 fa proprio intravedere che il sacerdote, anche attraverso il tema del proprio patrimonio, doveva però amministrare saggiamente le risorse della liberalità del popolo, senza sprechi, da poter vantare anche un piccolo, medio, grande patrimonio, non saprei dire, ma che poteva e doveva gestire saggiamente a proprio piacimento. E allora questo ci porta a fare alcune considerazioni nel concreto, cioè quali implicazioni per noi oggi questo brano del Deuteronomio. I fratelli che sono al servizio, un tempo si dicevano a tempo pieno per il Signore, e che sono al servizio della Chiesa, di riflesso per l'Italia, per la nazione, per il paese, devono poter godere degli stessi privilegi, degli stessi diritti economici e non solo, come un qualsiasi credente che ha un lavoro secolare, regolare. Devono poter provvedere attraverso il ministero e la liberalità della Chiesa a tutti i bisogni della propria famiglia, il nutrimento, il vestiario, cure mediche per sé, per la famiglia, un riposo adeguato, un affitto da poter pagare o la casa da acquistare, l'istruzione dei propri figli, un periodo di vacanza. La Chiesa non dovrebbe mai pensare che il ministro gli debba questo perché lo sostiene. Neppure dovrebbe pensare che non abbia diritto al riposo, ad un periodo di vacanza, alla possibilità di invitare a casa a cena amici, parenti, perché usa il nostro denaro. No. Se noi pensiamo questo quando offriamo il nostro denaro alle persone che sosteniamo, noi stiamo vincolando queste persone a noi e non al ministero che il Signore ha loro affidato. E in questo modo il ministero non può essere pienamente vissuto, perché succederà che al momento, che quella persona non mi aggrada più, gli tolgo la mia liberalità e questa persona è, in mezzo alla strada. E purtroppo questo è accaduto per molti e che noi anche conosciamo. Ma qui il Signore ci sta dicendo che noi dobbiamo offrire ciò che il Signore ci dà, condividerlo con coloro che ha messo al nostro servizio ed insegnamento. Ovviamente il ministro chiamato a tale vocazione renderà comunque conto a Dio e alla Chiesa proprio attraverso quella che possiamo definire fedeltà ministeriale, di servizio, attraverso una sana e accurata gestione dei doni che riceve dalla Chiesa, dal popolo di Dio. Ma la Chiesa, dal canto suo, non dovrà trascurare la liberalità e la puntualità anche sul piano dell'incoraggiamento e della sottomissione. Nulla serve riconoscere delle autorità se poi non c'è la sottomissione, che a queste autorità dobbiamo. È la scrittura che ci sta dicendo questo. Il ministro non deve essere portato a vivere l'esperienza della fame, dell'umiliazione, dello sconforto e della solitudine, come spesso accade ad alcuni pastori, perché la Chiesa, diciamo, trascura questo aspetto dell'incoraggiamento, della liberalità, della comunione, della conversazione, del sapere come vive quel ministro e incoraggiarlo ad andare avanti, anche se il ministro dovrà continuare a confidare in Dio, come dire, sapendo che Dio è fedele e provvederà. E ovviamente nella mia mente ci sono esempi dove questo è accaduto, e grazie a Dio sono uomini che ci stanno insegnando che, al di là di quelle che possono essere le concezioni o comunque il modo sbagliato di alcuni di rapportarsi a loro, il Signore rimane fedele. Se i credenti praticano la liberalità provvedendo ai bisogni del pastore, come il Signore provvede costantemente e fedelmente ad ognuno di loro, quello che viene qui sottolineato è che tutti realizzeranno che solo il Signore è colui che provvede, e tutti ringrazieranno e praticheranno con gioia la propria liberalità, il proprio, come dire, contributo di offerta al Signore nelle diverse forme che il Signore metterà sul loro cuore. Del resto, questo è un tema che Paolo affronta, che riprende nel Nuovo Testamento. Lui, che pure aveva deciso di non essere, come dire, di peso in alcun modo alle chiese, tuttavia dichiara queste cose: chi viene istruito dalla parola faccia parte di tutti i suoi beni. Il testo che abbiamo letto in Deuteronomio, abbiamo visto, ha toccato tutti i beni a coloro che li istruisce, a chi lo istruisce, Galati 6:6. Inoltre viene detto che gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti, dice la scrittura, e riprende un testo del Vecchio Testamento, non mettete la museruola al bue che trebbia. Inoltre l'operaio è degno del suo salario. I testi sono riferiti anche a 1 Timoteo 5:17 e 18, Tessalonicesi come confronto 5:12 e 13 e 1 Corinzi 9:7 e 14. Ora, io so benissimo che una delle scelte che la Chiesa potrebbe fare è quella di andare avanti comunque con anziani e pastori con un lavoro secolare, come è stata la nostra scelta ed è la nostra scelta attuale. E questa è una scelta rispettabile, che può proseguire, ma non dovrebbe costituire la norma, la regola, in quanto non permette di portare avanti la vita della Chiesa in modo completo, soddisfacente, sufficiente a rispondere a tutte le sfide culturali, sociali del presente e anche ecclesiali. Non permette di portare avanti, diciamo, in modo soddisfacente quello che possiamo definire sul piano pastorale, ecclesiale e missionale culturale, pur riconoscendo che Dio onora gli sforzi che possiamo fare, onora coloro che lo onorano con le loro fatiche, con i loro sforzi, i quali si applicano affinché la Chiesa, con l'apporto di tutti, sia viva sul piano cultuale, discepolare, formativo e culturale. Questo è un po' il primo brano del nostro testo che ci portava a riflettere sul tema della praticare la liberalità. In secondo luogo ci viene detto che un popolo in azione rifiuta la contaminazione pagana. E prima di affrontare la figura del profeta e della sua autorità, Mosè pone al centro appunto di questi due temi il tema della pratica dell'idolatria o comunque delle pratiche divinatorie abominevoli che praticano i cananei. E questo perché esiste per Mosè un netto contrasto tra il giudaismo di allora, il cristianesimo di oggi e il paganesimo. Non possono stare insieme. E in primo luogo si dice in questo testo che i cananei avevano una molteplicità di pratiche abominevoli. Versetto 9 parla al plurale di pratiche. E tra le molteplici e abominevoli pratiche vi era quella diabolica di sacrificare i propri figli, le proprie figlie, attraverso il fuoco per aggraziarsi il favore della divinità o di questo dio Moloch nel quale credevano e verso il quale il Signore aveva già fortemente espresso, come dire, un forte disappunto, una forte condanna per chiunque si fosse adeguato del suo popolo a tale orrenda pratica cananea. Nel Levitico capitolo 20 versetto 1 a 6 c'è questo richiamo del Signore. E la stessa cosa vale per tutte quelle altre pratiche abominevoli agli occhi del Signore descritte nei versetti da 10 a 11 che ci ha letto Luca. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio e sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. Sono pratiche inconciliabili con chi crede nel Dio creatore. Sono pratiche che non possono andare insieme a chi crede che Cristo è il Signore. E in secondo luogo ci viene detto in avversativo ai cananei che Mosè richiama questo popolo quindi ad una distinzione netta. Tu sarai integro verso il Signore tuo Dio, cioè non ti adeguerai alle pratiche dei cananei. Perché? Perché a te il Signore non lo permette. È un imperativo, è un divieto assoluto, perché Dio non ti chiede per nessuna ragione di praticare cose che negano la sua signoria su tutta la realtà. Il popolo che crede e teme Dio deve distinguersi dagli altri popoli. E ciò è ragione del fatto che il cristianesimo, è quella religione, la sana religione che crede nel Dio vivente, vero, di un Dio che parla, che comunica. Vedete, viene detto a te, il Signore, il tuo Dio, non lo permette, è l'espressione concreta di una volontà dichiarata, di una volontà fatta conoscere al suo popolo. Cosa che non possono fare gli idoli, quegli idoli dei pagani come Moloch. Infatti ci dice la scrittura che gli idoli delle nazioni sono argento, oro, opere di mano d'uomo. Hanno bocca? Certo, ma non parlano. Hanno orecchi? Certo, ma non odono. Hanno occhi? Ma non vedono. E non respirano. Hanno bocca? Ma non respirano. Siano simili a loro, coloro che li fanno, e tutti quelli che in essi confidano. Gli idoli sostanzialmente, a parte quelli che sono pensati, diciamo, divinità oltre le costellazioni, sostanzialmente sono cose create dagli uomini. Quello che era accaduto al popolo di Israele nel deserto, quando decisero di fondersi un vitello, è la stessa cosa che uno può fare oggi: prendere un pezzo di legno, un pezzo di pietra, dell'oro, dell'argento, lavorarlo e poi dire: tu sei il mio Dio. È sostenibile una cosa di questo genere? Perché io stesso che ho fatto quell'idolo posso decidere di frantumarlo quando voglio. E allora, che beneficio ho da questo idolo? Che non mi può fare nulla. Anche se io lo prendessi e lo frantumassi, non avrebbe nessuna reazione. Ma Dio ti dice a te: io questo non lo permetto. Tu non puoi distruggermi con il tuo rifiuto. Io sono il tuo Dio. Io sono Dio. Gli idoli non hanno alcuna volontà, mentre hanno proprio necessità che qualcuno li trasporti o che li ponga semplicemente in una vetrina, in uno spazio fisico, statico, all'interno di un tempio, dove li rimarranno fino a quando? Fino a quando qualcuno li toglierà, o forse un terremoto li farà cadere. A te questo Dio non lo permette. Però, nonostante i tanti richiami del Signore, la storia ci dice che il popolo si è lasciato corrompere e si è adeguato al paganesimo fino a far passare, notate, i propri figli per il fuoco e dedicandosi alla divinazione, seconda Re 17:15-17. E Geremia ci dice che Dio non aveva neppure mai pensato una cosa di questo genere per il suo popolo, e nonostante i tanti richiami il popolo ha dato ascolto al paganesimo. Quello che invece Dio ha pensato, e lo ha pensato sin dall'eternità, e che in Eden ha preannunciato, quello che noi chiamiamo il proto-evangelo, è sacrificare il suo figlio, il Signore Gesù, alla croce per la loro salvezza, per la tua salvezza, per chiunque anche oggi, questa mattina, si affida fiduciosamente alla sua grazia. Tu non hai bisogno di sacrificare te stesso, non hai bisogno di sacrificare nulla della tua vita, non hai bisogno di fare pellegrinaggi, penitenze, Non hai bisogno di fare una scelta ascetica per ricevere dal Signore la grazia, perché Cristo ha già pagato tutto questo alla croce per te. Lui è il sacrificio che Dio gradisce. E Lui è l'unico che ha soddisfatto il tuo peccato e che ha soddisfatto la sete di giustizia di Dio suo Padre. Lui è l'unico perfetto, sufficiente a soddisfare la tua esistenza e la giustizia di Dio. Credo però, fratelli, sorelle, amici, che in onore di cronaca ed umiliazione e pentimento va detto che anche oggi, purtroppo, nonostante sia valida questa parola per la Chiesa, ci sono credenti, forse anche tu che stai ascoltando questa mattina, che guardano con favore a coloro che predicono il futuro, anche quello più immediato del giorno, attraverso la lettura dell'oroscopo. Hanno in qualche maniera sul comodino la Bibbia, ma anche la rivista che giornalmente predice come sarà la giornata. Hanno Dio che parla per mezzo della Bibbia e poi hanno dei consulenti, dei consiglieri che dicono loro che cose che Dio detesta. C'è chi tenta perfino la fortuna, scusate, impiegando denaro e risorse, sottraendo le forze alla famiglia, all'opera di Dio, nella speranza di un futuro economico migliore, giocando, che ne so, i numeri che qualcuno gli ha consigliato, semplicemente perché crede nella fortuna. Quante persone conosciamo noi che spendono settimanalmente denaro in cerca di fortuna? Ora tutti vorremmo sapere che cosa ci accadrà domani, forse per prevenirlo, forse per prepararci. Ma la Scrittura ci dice che il futuro appartiene a Dio e appartiene solo a Lui. Ricordate, c'è una parabola di un giovane ricco che aveva accumulato tantissimi beni, aveva perfino allargato i suoi granai, perché la raccolta di quell'anno era così abbondante che ha detto: bene, anima mia, tu hai tutto ciò che la vita ti può offrire, ora riposati, goditi la vita. E il Signore quella notte gli ridomandò la vita. Il futuro appartiene al Signore, non appartiene a te, non appartiene a me. Se il Signore vuole, può anche dirci qualche cosa in merito al futuro. Per esempio, al popolo di Israele, nella promessa che fece ad Abramo e ha rinnovato costantemente, era quella di una terra promessa. E il popolo ha raggiunto questa, diciamo, ha realizzato, non i primi destinatari, ma i discendenti hanno realizzato questa promessa del Signore. A Mosè, per esempio, il Signore a un certo punto gli ha detto: tu non entrerai nella terra promessa. E così è stato. Quindi il Signore, se vuole, può farci conoscere qualche cosa del domani. Però Dio, dobbiamo dirlo, non è vincolato a noi da dirci cosa ci accadrà domani, cosa ci accadrà fra 10 minuti, fra un quarto d'ora, quando andremo via di qui. Quello che però possiamo essere certi, fratelli, sorelle, amici, amiche, è che se ci affidiamo al Signore, al nostro Dio, il nostro futuro immediato ed eterno sarà gioioso. Anche se dovesse passare attraverso situazioni di sofferenza fisica, spirituale, di persecuzione o quanto altro il Signore vorrà, sarà un futuro certo ed eterno. Io non ho ancora letto questo numero di studi di teologia, questa mattina mia moglie mi ha fatto una piccola recensione, molto velocemente, visto che lei l'ha già letto. Sofferenza, persecuzione, martirio. Oltre ad affrontare il tema della realtà della persecuzione che c'è oggi in molti paesi di cui sappiamo, qui si vuole affrontare un documento, diciamo, di un convegno, comunque di fatto nel 2010, che si chiama Dichiarazione di Bad Hurak, affronta e ci stimola a riflettere sul fatto che i tempi in cui stiamo andando incontro saranno tempi di persecuzione, e lo vediamo sempre di più, e quindi a quello di prepararci a questo fatto che le nostre vite probabilmente passeranno attraverso la sofferenza, la persecuzione, il martirio, ed è andare avanti, gioire, sapendo che il Signore ha vinto. Quindi ciò che è certo è che il nostro futuro è con il Signore. Quello che in questo frangente tra il futuro eterno e oggi si frappone non lo sappiamo, però dobbiamo essere pronti a soffrire per il Signore, per la fedeltà. Del resto i cristiani che oggi soffrono, soffrono proprio perché sono fedeli al Signore. Ora, dirsi cristiani, per andare avanti, a rivolgersi alle pratiche pagane, non solo è in netta contraddizione e abominevole davanti a Dio, ma ha anche gravi conseguenze sul piano relazionale. Ha gravi conseguenze sul piano di ciò che ci nutriamo giornalmente, e non dico semplicemente quello alimentare, e anche conseguenze drammatiche sul piano del vissuto, che caratterizza a volte, diciamo, che crea grandi e profonde delusioni, ferite marchiate proprio dal fuoco del paganesimo, in virtù della disobbedienza alla parola del Signore. In terzo e ultimo luogo, scusate, vedo che l'orologio è molto più veloce di me, esercitare il discernimento. Un popolo in cammino esercita il discernimento. Mosè affronta in quest'ultima sezione il tema del profeta, del suo ruolo nel trasmettere e il parlare le parole di Dio al popolo. Il testo ci dice che Dio ha costituito Mosè come profeta, versetto 18, un profeta come te, il quale a sua volta, quindi Mosè, dice al popolo che il Signore, secondo quanto avevano già chiesto nel capitolo 5 di Deuteronomio, versetto 27, e che viene riportato al versetto 16, il Signore farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta come me, e sulla cui bocca il Signore metterà le sue parole. Ora, questa punteggiatura, questa ulteriore precisazione, come me, versetto 15, e come te, versetto 18, indica che il popolo è chiamato ad esercitare proprio il discernimento, che possiamo definire profetico, per saper discernere chi è profeta del Signore e chi è semplicemente un presuntuoso, versetto 22, che usa il nome di Dio per accreditare le sue idee nelle menti di coloro che lo ascoltano o del popolo di Dio. Una persona che salga sul pulpito o che venga da questa parte e predichi una parola che non sia la parola di Dio, ma la sua, pur richiamando Dio, pur richiamando la parola di Dio, deve assolutamente essere messo a tacere, con il non ascolto, con il divieto di farlo salire sul pulpito. Tu non lo temere, dice il Signore. E vi prego, fratelli e sorelle, se dovesse accadere che chi vi parla dovesse in qualche momento fare questo, vi prego di fermarlo immediatamente, perché io non vorrei per nessuna ragione venire meno alla parola del Signore. ma potrebbe succedere. Pregate che ciò non accada. Ma voi siete chiamati, noi siamo chiamati al discernimento, per non permettere che dalla parola di Dio vengano fuori parole di uomo che rinnegano l'autorità di Dio. Christopher Wright suggerisce che ci sono quattro punti di rilievo per riconoscere il profeta attraverso la natura anche della profezia, che molto velocemente vorrei ripercorrere. Allora, la vera profezia, il vero profeta, viene detto, scaturisce dall'iniziativa di Dio. Abbiamo letto: Dio farà sorgere, versetto 15, e io farà sorgere, versetto 18. In fondo qui viene detto che Dio è colui che vuole parlare all'uomo e impartire le sue leggi e i suoi comandamenti, perché è un Dio vivente, un Dio che parla, e è ciò che ha fatto attraverso la sua parola. In secondo luogo, la vera profezia, il vero profeta, seguono il modello fissato da Dio. Vedete, viene detto, versetto 15, un profeta come me, dice Mosè, è un profeta come te, dice il Signore. Mosè viene qui presentato come un profeta mediatore della parola di Dio e della volontà di Dio, e le cui caratteristiche di fedeltà devono riscontrarsi in altri profeti per essere giudicati profeti di Dio. In terzo luogo, il profeta avrebbe, viene detto, riferito il messaggio di Dio. Io metterò le mie parole sulla sua bocca, versetto 18. E questa è l'affermazione più diretta che si potesse pronunciare: soltanto a seguito dell'iniziativa divina le parole di Dio possono essere pronunciate dalla bocca umana. Voi ricordate, per tanto tempo noi abbiamo avuto un motto: possiamo parlare perché Dio ha parlato. Possiamo dire perché Dio dice, possiamo lavorare perché Dio lavora, possiamo camminare perché Dio cammina, e via di seguito. Ovviamente noi possiamo, con tutta la fragilità che abbiamo, ma ciò nonostante possiamo parlare. E quindi Mosè ricorda che il profeta di Dio era colui che parlava le parole di Dio. E l'espressione che spesso troviamo nel Vecchio Testamento, così dice il Signore, vogliono proprio enfatizzare questa dinamica del profeta che parla le parole di Dio. In quarto luogo, il profeta era investito dell'autorità di Dio. Lui infatti avrebbe pronunciato, viene detto, le mie parole nel mio nome, versetto 19. Pertanto coloro che ascoltavano il profeta udivano che cosa? La voce di Dio, la parola di Dio. E qualunque risposta avessero data al profeta, a Mosè, era una risposta che in realtà era a Dio, con tutte le conseguenze del bene e del male, a seconda della risposta. E questa è la realtà per noi oggi, quando ascoltiamo la parola di Dio, quando leggiamo la parola di Dio. Le nostre risposte, negative o positive, non sono a chi vi parla, ma è al Signore. Anche il nostro silenzio è una risposta. Che cosa rispondiamo al Signore? Nei nostri programmi da qualche tempo scriviamo in fondo alla pagina, ma non riusciamo a realizzare pienamente. C'è un tempo di risposta alla predicazione, perché siamo chiamati a rispondere alla parola. Il discernimento in questo caso è espressione di saggia applicazione, a saper riconoscere quindi il parlare di Dio attraverso voci umane e disciplinarci all'obbedienza, all'ascolto continuo, per non cadere, come ci dice il brano, sotto il giudizio di Dio, versetto 18. Ma c'è anche un pericolo. il pericolo che il profeta, il predicatore, che per un tempo è stato fedele trasmettitore della parola, si inorgoglisca e devi dalla parola iniziando a dire cose o profezie che Dio non ha detto, per il gusto di essere acclamato e sottomettere a sé coloro che lo ascoltano, che purtroppo a loro volta hanno smesso di esercitare il discernimento profetico. Ora Dio decreta per tali profeti e predicatori un giudizio di ordine spirituale e morale, versetto 20. E qui si potrebbe aprire veramente una grande parentesi su molti che oggi si chiamano profeti, si fanno chiamare profeti e che pretendono di avere nuove rivelazioni. Si fanno carico di una grossa responsabilità e di un grave giudizio del Signore su di loro, che ha concluso il canone biblico molti secoli fa, e non c'è necessità di aggiungere nulla. Per concludere, però, questo brano ci parla del profeta per eccellenza. La parola di Dio non trascura di parlare di questo profeta con la P maiuscola per eccellenza. Anzi, dobbiamo dire che tutta la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, ruotano intorno a lui. Mosè, senza dubbio, è un profeta a cui guardare e trarre delle lezioni di vita. Ma guardiamo come lui guarda all'altro profeta. Guarda a colui che verrà dopo di lui, versetto 15. A colui che il Signore stesso susciterà, seconda parte del versetto 15. Prima parte del versetto 15, a colui che lui definisce più grande di lui, e che poi in Ebrei 3, 1 a 6, Atti 3, 22, 26 viene riportato. Un profeta, viene detto, che avrà sulla sua bocca le parole del Signore che Dio stesso gli dirà, versetto 18. Il profeta di cui si sta parlando è colui che abbiamo visto ha anche altre cariche. E re e sacerdote. Il suo nome è il nome nel nome del quale, ci dice la scrittura, ogni ginocchio si piegherà, volente o nolente, per riconoscerlo, per adorarlo. Filippesi 3:10. Il suo nome è Gesù. Questo testo ci parla del profeta, il Signore Gesù. Di lui solo si può veramente dire, e chiederei a qualcuno di cercare Giovanni 3:34 per cortesia, di lui solo si può veramente dire che ha detto solo ed esclusivamente quello che il Signore Dio suo Padre gli ha detto di dire. Qualcuno può leggere il testo?
Perché è colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo spirito con lui.
È riferimento a Cristo. Vedete, Gesù stesso, richiamando il brano di Deuteronomio 18, ad un certo punto dice queste cose: chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è questa. La parola che ho annunciata è quella che ho, che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io, dice Gesù, ho parlato non di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato. Lui, quello che devo dire, è quello di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Questo è quello che dicevamo prima. Se vogliamo sapere il nostro futuro, dobbiamo dare ascolto al profeta, il Signore Gesù. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. Giovanni 12, 48 e 50. Poi ci sono altri testi. Giovanni 15, 15, 17, 7, 8. E allora ti chiedo, fratello, sorella, amico, amica, qual è il profeta al quale sottoponi il tuo ascolto, il tuo discernimento per il bene della tua vita? Se non è Cristo, se non è il Figlio di Dio e la sua parola, allora molto probabilmente il tuo ascolto sarà di quei profeti presuntuosi, i quali pensano di sapere di più di Dio e di garantirti un futuro come quello descritto nei versetti 9 a 14, migliore di quello del Signore. Ma questo, fratelli, sorelle, amici, è l'inganno di Satana, di colui che la Scrittura parla del bugiardo, colui che non ti dice la verità, ma ti vuole fare credere che questa è la verità. Allora che il Signore ti aiuti, ci aiuti a esercitare discernimento, a rifiutare tutto ciò che è pagano e a praticare ciò che il Signore ci chiede di praticare ogni giorno per il nostro bene, per la sua gloria.